Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Una buona domenica a tutti da Barbara Sorrentini. Siamo arrivati all'ultima puntata di Chassis. Dalla prossima settimana cambierà il palinsesto e Chassis ritornerà all'inizio della prossima stagione. Oggi dedicheremo una puntata a un film che si chiama Anni amari di Andrea Adriatico, ancora sull'onda del Pride di ieri, la storia di Mario Mieli, diventata Maria, o meglio che preferiva farsi chiamare Maria, movimento LGBT anni 70, questo è il contesto. Una storia molto bella, finalmente in Italia un film di altissimo livello. Viene in mente Milk, il film su Harvey Milk di Gus Van Sant con Sean Penn, chiaramente con meno soldi perché non è stato facile girare questo film, che è stato boicottato da ogni punto di vista, quindi a maggior ragione dal 2 luglio cercatelo al cinema. Per tutta l'estate ci potete trovare sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, Twitter Chassis Radio Pop, Instagram Barba Sorrentini e sul sito di Radio Popolare i podcast di tutte le trasmissioni andate in onda anche in tutto il periodo di lockdown.
Come si sente?
Meglio, dottore.
Bene, molto bene. Mi dica di cosa parla la sua tesi.
Le interessa davvero? Beh, ho cercato di fondere marxismo e psicanalisi. Ho sviluppato le teorie di Freud riguardo il pansessualismo. Ha presente? Pan, l'essere umano completo, polimorfo. Prima dell'avvento di quella che io chiamo educastrazione.
Educastrazione.
Freud, che lei conosce senz'altro, sostiene che l'eros non fa distinzioni, dottore. Non esiste la monosessualità. La vera magia è scoprire in sé l'uomo e la donna. Ma vede, io non rivendico semplicemente la natura ermafrodita del desiderio.
Cosa rivendica?
La fine di tutte le persecuzioni.
E ora Chassis sulle frequenze di Radio Popolare. Parliamo di Anni amari, il film di Andrea Adriatico che era stato già presentato alla Festa di Roma e adesso finalmente arriva in quelle sale che hanno aperto, insomma, una programmazione dal 2 luglio. Intanto benvenuto Andrea.
Grazie, grazie a tutti voi e a te in particolare per avermi invitata.
La storia di Mario Miedi, ricostruita come una fiction ma una storia vera, stiamo parlando di un esponente del movimento LGBT negli anni 70 e quindi ripercorri quegli anni attraverso la sua storia, anni molto caldi, anche molto amari. Perché questa storia?
Erano anni in cui la parola LGBTQ e derivazioni varie non era ancora entrata nel vocabolario comune. Si parlava di collettivi omosessuali, si parlava di tentativi di rimettere al centro l'idea della libertà sessuale e l'appropriazione di un diritto alla libertà sessuale. E forse la cosa più interessante che Mario Miedi ci ha lasciato, no? Un'opinione di un concetto, un inseguimento del diritto all'espressione di se stessi che trascende il genere, in anni in cui invece siamo sempre di più alla ricerca del codice del genere, e quindi in qualche modo è un personaggio da rivalutare proprio per questo afflato, questo bisogno della libertà per tutti, qualsiasi cosa si voglia fare e in qualsiasi contesto sessualità si esprima. Questa è una grande lezione che io, devo dire, ho assorbito in questi anni di studio.
Mario Miedi viveva a Milano, ha frequentato il liceo Parini, che ho frequentato anch'io, per cui sapere di aver calcato il pavimento e le scale di insomma anche di personaggi che hanno fatto storia in qualche modo. Tu come sei venuto a conoscenza di questa storia? Poi magari ci racconti anche la Milano che hai trovato, perché c'è Parco Lambro, la festa di Renudo, insomma una bella atmosfera ricostruita.
Partirei dal dirti che Milano è una città che amo profondamente, che anche se da visitatore sento sempre un po' mia. Ci ho lavorato tanto, una città che ha accompagnato alcuni passaggi miei esistenziali, quindi è una città che percepisco. Attraverso Mario Miedi ho scoperto e rintracciato una Milano che era profondamente connessa ad un mondo, che è il mondo degli anni 70, e che appunto parte, come parte il mio film, da questo edificio che è la scuola del liceo Parini, che già nella sua struttura architettonica è assolutamente strepitoso, ha una forza, un incoraggiamento, come dire, allo studio, no? Con questa grande epigrafe che porta nel suo salone principale, no? Che è molto legata ai primi racconti che ho avuto di Mario Miedi dai suoi diretti testimoni. Alcune cose, mi ricordo appunto una chiacchierata fatta con Gad Lerner, che era anche lui studente al Parini e conosceva Mario Miedi, che mi raccontò di come se lo ricordava passeggiare lungo questi corridoi in compagnia dei suoi professori, sempre vestito elegantissimo. Milano per Mario è stata una sorta di città salvezza, salvifica, perché è la città dove ha incontrato da una parte le grandissime tensioni del femminismo moderno di impianto europeo, che c'erano in quegli anni in quella città così forte, no? L'amicizia con Fernanda Pivano, le relazioni con tutto un mondo di poetiche, da Milo De Angelis a Franco Buffoni, sono entrati nella sua prima fase di rapporto con l'universo creativo, al fatto di essere poi anche esponente di quella Milano industriale, no? I genitori erano, il padre in particolare era un industriale comasco molto, molto noto, e quindi che permetteva a Mario un appannaggio particolare, anche una capacità di muoversi in ambienti che non erano scontati per i giovani omosessuali di quel tempo. Uno degli aspetti sicuramente più interessanti dell'omosessualità, in particolare dell'omosessualità degli anni 70, è che è sempre stato un movimento molto trasversale, quindi, come dire, si poteva includere chiunque in nome appunto di una fratellanza di genere. Questa è stata la ragione per cui poi Mario ha avuto come frequentazioni anche personaggi che venivano da ceti sociali completamente opposti. Tu citavi Parco Lambro, la narrazione dell'uscita di Mario Miedi a Parco Lambro, che è anche riprodotta nel film in parte ed è particolarmente rivoluzionaria, che è questo grande grido di chiamata di responsabilità ai movimenti generazionali di quel periodo, di occuparsi anche delle questioni di genere, quindi di non ghettizzarli, di essere coerenti in qualche modo anche in queste forze di sinistra, no? Accanto a un cantante che era un cantante che poi è diventato un leader di quegli anni, che era un giovanissimo esponente invece della classe piccolo borghese bergamasca, che era Ivan Cattaneo, no? In qualche modo un personaggio che a cui Mario Miedi addirittura ha scritto uno dei suoi primi successi proprio in occasione di Parco Lambro. Quindi Mario Mieri per tutta la sua prima fase è stato un personaggio che ha anche fatto da ponte tra quella che è stata la dimensione dell'intelligenza milanese e anche delle prime condizioni di movimento italiane con i grandi movimenti internazionali. La prima traccia forte che abbiamo di Mario Mieli è quando raggiunge Angelo Pezzana a Sanremo in occasione di un convegno che fu un convegno molto discusso ed era considerato il primo momento è considerato in Italia diciamo il germe della nascita di un'idea di movimento omosessuale, che è appunto un convegno di psichiatri che si doveva riunire a Sanremo nel 1972 in aprile e praticamente doveva in qualche modo ribadire l'ospedalizzazione e il concetto di omosessualità come malattia. Raggiungono il Casinò di Sanremo uno sparuto gruppo di omosessuali, una trentina di omosessuali italiani, ma in mezzo a questi omosessuali italiani c'erano anche dei personaggi dei Gay Liberation Front, di altri movimenti stranieri, tra cui una leader, Françoise Dobon, del FAR, un movimento francese di lesbiche. Presero la parola al convegno e entrarono e aprirono delle fialette puzzolenti e bloccarono così le sorti del convegno. Fu il primo atto politico molto forte consumato nel 1972, quindi insomma in anni in cui non era proprio semplicissimo essere gay e visibili.
Voglio dirvi una cosa: sono un omosessuale e sono fiero di esserlo. Voi vi state nascondendo dietro il ruolo di medici e scienziati per imporre una norma, la vostra. Per voi l'omosessualità è una malattia e noi siamo i malati. Ma noi non vogliamo più essere vittime. Omosessualità, eterosessualità sono solo delle etichette. E voi con la vostra repressione vi fate complici delle peggiori nevrosi. Noi siamo quello che avete sotto gli occhi e che vi rifiutate di vedere. Noi non siamo malati, siamo felici.
Meglio che chiami la polizia.
Eccovi un po' di puzza.
Stiamo ascoltando l'intervista ad Andrea Adriatico, il film è Anni Amari e questa è Chassis.
Mario Mieli poi ha avuto una vicenda successiva che è quella della fase che non è stata immediatamente seguita a quella movimentista, perché ha lasciato il Fuori, che era il suo movimento di appartenenza, per entrare nel gioco dei collettivi omosessuali milanesi. Molti ricordano ancora l'edificio di Via Moligi a Milano come un luogo mistico simbolico per la discussione di tutto quello che accadeva in quel periodo, fino poi ad arrivare alla stagione del 77, che è stata una stagione particolarissima per tutta l'Italia, ma in particolare anche per il movimento gay. Io posso dire che mi sono avvicinato a Mario Mieli forse proprio la prima volta con la lettura di una lettera che Mario Mieli scrive ad un suo amico dopo aver partecipato al corteo contro la repressione a Bologna nel 77, seguita all'omicidio di Francesco Lorusso. Qualche mese dopo il comune di Bologna permise un raduno di grandi, un grandissimo raduno di giovani in Italia, e Mario Mieli fece un intervento in una piazza gremita di studenti, decine di migliaia di studenti, dove l'istrione era Dario Fo. Lui ruba il microfono a Dario Fo e incita la folla a non ascoltare questo personaggio tra virgolette integrato nelle fila della sinistra, come dire, addomesticata, ma di cambiare passo. Viene fischiato e quindi scrive una lettera, e questa lettera la trovo ancora oggi bellissima, in cui dice testualmente è andato tutto come al solito, le checche rifilate in fondo al corteo, ma io sono troppo spidi per adeguarmi al passo delle lumache. In questa frase c'è proprio il concetto della spinta, del non adattarsi al comodo rituale movimentista dove, come dire, bisogna aderire perfettamente ad un ruolo e non uscirne. E in questo senso è un autore che non è stato nemmeno troppo capito dal movimento gay dei suoi anni. E questo l'ha trovato sempre un atto di libertà e di concretezza che me l'ha reso un personaggio a cui voglio un bene incredibile, anche non avendolo mai conosciuto.
Andrea, tornando al contesto familiare di Mario Mieli, o Maria se preferite, come dice lui, la madre e il padre, insomma un contesto borghese, la madre interpretata da Sandra Ceccarelli, il padre da Antonio Catania, insomma anche la scelta del cast e naturalmente il protagonista, come l'hai trovato? Perché insomma non è proprio semplicissimo da creare un personaggio così, da costruire.
Ma guarda, partirei dal protagonista che si chiama Nick Di Benedetto, che è un attore che farà strada, di questo sono assolutamente certo. Ha avuto la capacità di penetrare in un personaggio difficilissimo e devo dire, come dire, da esordiente ha fatto uno di quei lavori senza risparmio. Forse soltanto una persona agli esordi poteva lanciarsi ad interpretare un personaggio così e con una passione così profonda. Nick non l'ho trovato io, l'ha trovato il produttore Saverio Peschechera, me lo ha suggerito, me l'ha indicato, io avevo fatto tantissimi provini e a un certo punto mi ha sottoposto questo nominativo, l'abbiamo incontrato insieme io, gli sceneggiatori e Nicoletta Mantovani, che è l'altra produttrice del film, e niente, siamo stati colpiti immediatamente e quindi è stato molto importante. Ma la cosa bella è che è stato importante anche il suo alter ego, che è Tobia De Angelis, che è un giovane attore molto noto delle fiction, fratello di Matilda De Angelis, che è una delle attrici del momento, che come dire, si è messo a disposizione anche lui, hanno fatto un provino insieme, lui e Nick, e abbiamo subito capito che quella poteva essere la strada vincente per provare a raccontare questa storia. Sandra Ceccarelli è assolutamente un'attrice che io amo fortemente, soffro perché non la vedo più utilizzata come dovrebbe, ma è un'attrice che ha un talento straordinario, un viso meraviglioso, per un cineasta è un sogno, è proprio un sogno. E Antonio Catania è Antonio Catania, appunto, si presenta da sé e poi torniamo a Milano, se uno deve parlare di Milano, Antonio Catania ci sta a pennello, no? Inquadra tutte e due le questioni, la Milano della Milano e l'essere di Milano ma non essere di Milano, quindi un po' il gioco del nord e sud che è stato la chiave per leggere Milano negli anni 70.
Infatti l'ultima domanda te la faccio su Milano, dove hai girato e dove è ricostruito, perché è riconoscibile ma nella memoria di chi se la ricorda.
Tutti gli esterni sono tutti reali, quindi ho girato in tutti i luoghi chiave della Milano di quegli anni, quindi ho girato in Piazza Duomo, non senza difficoltà, ho girato a Parco Lambro, non senza difficoltà, ho girato in alcune strade, in una piazza proprio bellissima, ottocentesca che c'è a Milano, e ho girato al Liceo Parini molto anche, la parte iniziale del film è girata lì. Milano è una città straordinaria anche da questo punto di vista, che nonostante sia in costante movimento, no? Il paradosso è stato quello di girare magari un film ambientato negli anni 70 contemporaneamente con alle spalle un quartiere nuovissimo in costruzione e, cambiata l'inquadratura, ritrovare invece tratti e atmosfere che non si sono perse e sono di un'altra epoca. Questa devo dire che è stata una suggestione molto molto affascinante. La cosa che invece ho ricostruito di Milano altrove è la casa di famiglia, ma questo perché, ecco, un altro posto dove ho girato a Milano che per me è molto importante, un po' perché da architetto sono andato a ripescare dei luoghi, no? È stato girare a Casa Melandri, che è uno degli edifici storici disegnati da Gio Ponti a Milano, che è diventato l'atrio della casa familiare, e invece l'interno della casa familiare l'ho girato all'Esprit Nouveau di Le Corbusier a Bologna. Quindi, come dire, c'è stato un viaggio anche nell'architettura di quel tempo, in come il concetto di casa cominciava a diventare un elemento di riflessione sulla socialità, sulla rappresentazione della classe sociale a cui si apparteneva, è tutta un'altra serie di tratti. E quindi quello è stato un lavoro di ricerca che ho fatto con lo scenografo Giovanni Santecchia, che è stato davvero appassionante. E poi l'altro enorme contributo che è stato dato al film è degli sceneggiatori, cioè Stefano Casi e Grazia Verasani, che hanno restituito a Mario un linguaggio, ecco, un linguaggio di quell'epoca, una ricostruzione storica molto appassionata, anche del modo con cui si parlava e ci si salutava in quel periodo, che è un po' diverso dall'era Covid.
Grazie Andrea Adriatico, Anni Amari, Cercatelo al cinema. Per salutarti ti chiederei di suggerirci un brano del film, perché c'è una musica ovviamente ricreata e ricercata dell'epoca, magari quello che ti piace di più.
Guarda, io sono appassionato un po' di tutto quello del percorso sonoro fatto. Il trailer sta girando con la musica di Raffaella Carrà, Rumore, che devo dire si affida molto bene alla riproduzione di quel momento. Ma io sono anche molto innamorato della musica di Fausto del finale, che accompagna appunto anche Fausto, un autore semi conosciuto per le nuove generazioni, che per le generazioni invece degli anni 70 è stato un autore di grandi riferimenti. E su quella musica di Fausto si consuma la chiusura di un'epoca, perché Mario Miali chiude e muore in un anno, in un momento in cui per la prima volta e nello stesso mese, in quel mese di marzo dell'83, in Italia appare la copertina di Frigidaire che parla di cancer gay, quindi la prima volta che si parla di AIDS nel nostro paese. Quindi si chiude un'era e se ne apre un'altra di dolore sconvolgente.
Arrivati in chiusura di questa puntata di Chassis, vi auguro una estate spensierata per quanto possa essere possibile. Vi invito ancora una volta a seguirci sul sito di Radio Popolare, sui social, quindi su Facebook Chassis Radio Popolare, su Twitter Chassis Radio Pop, Instagram Barb Sorrentini. Noi ci sentiremo anche dalla prossima settimana, il sabato e la domenica in orari un po' diversi, il sabato mattina dalle 7 e la domenica pomeriggio dalle 18:30 fino alle 21. E poi naturalmente tutti gli altri spazi continueremo a parlarvi di cinema. Un saluto e un abbraccio da Barbara Sorrentini. La canzone dei titoli di coda, l'ultima volta, quella di giugno, Prima di andare via, di Riccardo Sinigaglia. Ciao!
Con l'inverno tra i piedi e le mani gelate, con uno sciopero in testa ed in tasca l'estate, con una riga sui sentimenti e un motivo che scricchiola in mezzo ai denti, e con le donne che sanno l'inizio e la fine, gli uomini attenti soltanto al confine, i vecchi che scambiano il nome dei santi, e i bambini che contano i loro elefanti. Prima di andare via, sorridi un po', come per proteggermi da una tua malinconia. Con lo sguardo di chi non è cresciuto a gentilezze, e anche quando non vuoi, sorridi un po', per dire tutto a posto, ti rivedo dopo o no. Mentre il resto, quello che è andato perso, ci sembra un'altra vita. Dici che non potremmo essere felici senza i numeri buoni per la lotteria, è l'uomo nero di turno che ce li porta via. Che il principale ti ha detto che le cose